mille voci.
Signore e signori, un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Il tema riguarda le coppie omosessuali, le coppie gay e quei matrimoni e quelle adozioni che fanno discutere. Nella nostra società il concetto di famiglia sta inevitabilmente cambiando, così le posizioni di chi difende quella tradizionale ed antica e quelle di chi invece è favorevole alle nozze e alle adozioni gay sono spesso radicali, assolute ed estreme. Spesso ci si pone su fronti che sono fronti molto assoluti, molto radicali, molto estremi, e così il concetto di famiglia appunto viene, diciamo così, interpretato e anche aggiornato a dipendenza dell'opinione, della posizione delle persone. Su uno sfondo quindi colorato con poche sfumature si muovono quindi i single, le coppie di fatto e le coppie dello stesso sesso con o senza bambini. Le domande in questo contesto nascono quasi spontanee quando si parla di matrimoni e di adozioni omosessuali. La rispettabilità di una coppia, la sua forza reale, intrinseca e profonda, la sua sacra bellezza, sono date dal sesso di chi la compone o dall'amore che la cementa? Per crescere equilibrato e nelle migliori condizioni possibili, un bambino ha bisogno di una figura paterna maschile, di una figura materna femminile. Dopo la Francia, dove il dibattito politico sulla legislazione delle unioni gay è particolarmente acceso di questi tempi, altri paesi come il Regno Unito si stanno occupando del diritto degli omosessuali a sposarsi e del diritto anche di adottare dei bambini, con uno studio tra l'altro dei progetti di legge in cui si vorrebbe eliminare l'esigenza di una differenza tra i sessi come condizione per il diritto al matrimonio e per il diritto all'adozione. Nell'edizione odierna di Mille Voci, dunque, rifletteremo e discuteremo con vari interlocutori dei diritti delle coppie omosessuali e dell'accentuata tendenza dell'odierna società a sperimentare nuove forme eterogenee di famiglia. È un tema che non vogliamo affrontare con pregiudizi, con condizionamenti, ma in totale libertà, in totale democrazia, lasciando davvero a tutti voi ospiti, ma anche poi al pubblico che ci potrà chiamare allo 0848 03 07 07, la possibilità di esprimere la propria idea, la propria opinione. Direi di cominciare con un giornalista dell'Avvenire, Umberto Folena. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te e radioascoltatori.
Umberto Folena, direi di cominciare ad entrare nel campo semantico e lessicale del tema. Si tratta qui di dare un primo orientamento alle nuove evoluzioni lessicali.
Ah, sì, bisogna fare forse un passo indietro, se mi consenti. Quello che è sconcertante è il perché, ad esempio, in Francia si vuole introdurre il matrimonio gay, perché in Francia ci sono da molti anni già i PACS, i patti civili di solidarietà, che danno alle coppie, tutte le coppie etero ed omosessuali, ma anche agli amici se vogliono, di avere gli stessi diritti delle coppie sposate. E soprattutto i PACS sono uno strumento molto più moderno rispetto al matrimonio, perché è più morbido, più friabile, più solubile. Bauman, il sociologo, direbbe liquido. Non occorrono poi avvocati, separazioni, divorzi, basta una raccomandata. Per cui perché, se i diritti erano già stati affermati, garantiti, si vuole anche il matrimonio? E io credo che qui entra il discorso della proprio semantico, ma non è tanto semantico, è culturale dei sessi. Io credo, è l'unica spiegazione che so darmi, ma naturalmente è un'ipotesi e sono aperto, disposto anche a cambiare idea se qualcuno mi convince, che ci sia una sorta di battaglia in senso buono, non violento, ma battaglia culturale, battaglia ideologica anzi, il tentativo di eliminare proprio il maschile e il femminile. E qui ci sono, in tutte le legislazioni c'è il tentativo di eliminare padre e madre, introdurre i termini genitore 1, genitore 2, coniuge 1, coniuge 2, l'eliminazione proprio del maschile e del femminile per l'affermazione di un indistinto neutro. E questa la posta in gioco, è la cultura del gender, se vogliamo usare un termine magari non facilissimo.
Quindi, Umberto Folena, la battaglia è più che altro, secondo te, ideologica e anche politica?
Sì, certo, è ideologica e quindi passa per la politica per poter affermare, introdurre nella legislazione e quindi anche nel linguaggio dei concetti che sono ideologici, che appartengono poi a una minoranza. Sia ben inteso, ho ascoltato bene la tua introduzione, molto equilibrata, l'importante è che in questa discussione siamo molto razionali e molto laici, se vogliamo cercare di davvero di non accapigliarci. Restare con i piedi per terra. Allora, io credo che tutti siamo d'accordo che tutte le coppie di qualunque genere hanno la stessa dignità e che non si debba e non si possa discutere sulla qualità, sul valore dell'amore in sé, proprio perché non si può entrare a frugare nelle coscienze. Chi lo fa compie un atto indebito. Ma quando poi si passa alla legislazione ci si deve dire che cosa significa cambiare strutturalmente, ossia demolire alla radice un istituto che è all'origine dell'umanità. Praticamente, da quando la storia la conosciamo, da secoli, da millenni, che è il matrimonio fra uomo e donna aperto alla vita e quindi alla continuità di una società, di un popolo e di una nazione. È questo che si vuole fare. La stessa contraddizione poi nella parola. Che senso ha il matrimonio da mater, da madre, applicato a, che so, due uomini? Almeno cerchino un neologismo, una nuova parola, visto che si vuole iniziare una società nuova, un'epoca nuova.
Donatella Zappa, buongiorno anche a lei e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a
Lei
tutti.
è coordinatrice di Imbarco Immediato, l'associazione gay lesbica della Svizzera italiana. Le chiedo, si può mantenere il dibattito su uno sfondo laico senza entrare nel campo religioso?
Beh, lo spero, siamo un paese laico, siamo un paese in cui il governo è chiamato a decidere e a legiferare per persone religiose o non religiose o di altre religioni. Quindi io credo che questo dibattito, siccome tratta di introdurre degli strumenti giuridici per le coppie omosessuali, debba assolutamente restare laico, altrimenti sarebbe un passo indietro, incredibile.
E la vostra battaglia è una battaglia quindi laica, più che altro per un diritto che voi rivendicate.
Assolutamente, la nostra battaglia è una battaglia laica, fredda e pragmatica. Le persone omosessuali rivendicano il diritto di uguaglianza all'unione, alla protezione della propria coppia, al diritto di adozione, quindi al diritto di genitorialità. Quindi è una battaglia per uguali diritti, molto semplicemente. Lì vogliamo arrivare e io lì credo che è giusto che tutte le persone possano arrivare.
Mi ha fatto un po' specie quando ha usato il termine una battaglia fredda. È possibile mantenersi freddi quando comunque si parla di famiglia, che sia una famiglia omosessuale o che sia una famiglia eterosessuale?
Ma diciamo, io mi mantengo lucida, nel senso, le persone omosessuali possono avere dei figli. Devono avere la possibilità di avere dei figli senza essere pregiudicati all'inizio. Oggi il genitore omosessuale si propone che passi tutto un esame per sapere se è un buon genitore. Quindi, mentre la persona eterosessuale ha un figlio e nessuno si pone il problema. Noi rivendichiamo la stessa cosa. Se problema c'è durante il percorso di genitore, allora che lo Stato intervenga. Ma non si può intervenire prima, senza nessun elemento e dire tu sei omosessuale, quindi il diritto alla genitorialità ti viene negato.
Maurizio Augustoni, buongiorno anche a lei e benvenuto.
Buongiorno.
Maurizio Augustoni è deputato per il Partito Popolare Democratico in Gran Consiglio, si è occupato del tema, ha scritto anche degli articoli. Maurizio Augustoni, lo Stato deve intervenire o non deve intervenire in questo ambito? Secondo lei, e fino a che punto per regolare sia i matrimoni che le adozioni?
Diciamo così, dal punto di vista dell'unione tra coppie, siano esse eterosessuali o omosessuali, è già intervenuto e prevede due istituti ben distinti, il matrimonio nel codice civile per le coppie eterosessuali e l'unione domestica registrata, che in larga misura è analogo per quanto riguarda diritti e doveri al matrimonio, in una legge apposita, la legge sull'unione domestica registrata, che è entrata in vigore il 1 gennaio 2007, che è specialmente dedicata alle coppie omosessuali. Per quanto riguarda invece il diritto all'adozione, credo che si debba fare una riflessione un po' più approfondita, nel senso che non bisogna confondere, secondo me, il diritto di essere genitori, nel senso
senso che lo Stato non può impedire a qualcuno di procreare o porre dei limiti alla volontà di una coppia di avere dei figli, e invece quello che mi sembra essere il piano del discorso da parte di alcune organizzazioni che tutelano, che difendono i diritti degli omosessuali, che è un preteso diritto ad avere dei bambini, perché in realtà per definizione una coppia omosessuale è sterile, nel senso che per fare un bambino ci vogliono un papà e una mamma. Quindi queste coppie in realtà chiedono il diritto di prendere il bambino che perlomeno per metà è di qualcun altro. In quest'ottica credo che vada bene ponderato quello che è il diritto del bambino a crescere nella sua situazione naturale, che è quella di avere un papà e una mamma, perché questo bambino per forza di cose è stato generato da un papà e da una mamma. E quindi non vedo perché gli si debba imporre una situazione che non risponde a quella che è la sua natura.
Quindi lei sposta il discorso sui bambini, anche se autorevoli psichiatri e psicologi dicono che l'orientamento sessuale dei genitori non c'entra nulla col ruolo educativo. I bambini crescono bene anche in coppie omosessuali, al di là se sono o meno adottati.
Ma questo può anche essere, io credo che poi su questi studi si può dire tutto il contrario di tutto, però propongo un esempio che ho già fatto sul Giornale del Popolo, che è un po' estremo, un po' provocatorio, ma secondo me aiuta a capire come pongo io il problema. Gli animali che sono allo zoo di Zurigo sono sicuramente trattati dal punto di vista oggettivo meglio di come non siano trattati allo stato brado, perché hanno cibo tutti i giorni, perché vengono curati dalle malattie, perché non sono esposti al rischio di essere catturati da bracconieri o essere uccisi da prede naturali, ma è comunque qualcosa di diverso da quella che è la situazione loro naturale. E la stessa cosa, secondo me, si propone per i bambini, nel senso che è ovvio che il bambino che dovesse essere adottato da una coppia omosessuale molto benestante in un paese civilizzato con tutti i diritti, oggettivamente avrà più prospettive di un bambino che magari è figlio di una coppia eterosessuale in cui ci sono difficoltà economiche, in cui c'è magari anche una certa trascuratezza nell'educazione, in cui ci sono problemi di altro tipo. Ma questo bambino, a prescindere da quella che è il suo benessere materiale, secondo me ha il diritto di essere cresciuto da coloro che l'hanno generato, o se questo non è possibile, di comunque essere cresciuto nella situazione il più aderente possibile a quello che è la sua situazione di partenza, cioè con un papà e con una mamma.
Ho capito, io vorrei coinvolgere ancora brevemente Umberto Folena perché poi so che devi scappare, è un
Sì,
appuntamento. Hai
certo.
sentito la posizione di Donatella Zappa e di Maurizio Gustoni, la differenza che tu metti tra il matrimonio e l'adozione, come ci si deve
Io
muovere
una
secondo
cosa
te?
sola, poi davvero devo salutarvi. Mi sembra che la discussione verte prevalentemente, o addirittura esclusivamente, sui diritti della coppia omosessuale a adottare, quasi vorrei dire, ma lo dico sottovoce, sicuramente nessuno dei presenti è d'accordo, a possedere, il diritto ad avere, a possedere un bambino. In realtà credo che occorre spostare lo sguardo sui diritti del bambino. Perché il soggetto più debole, in questo caso, il soggetto che non ha tutele, che non ha in Parlamento nessuno, e quindi, come ha detto il deputato, credo che i diritti del bambino, gli studi degli psicologi, dei sociologi sono contraddittori, evidentemente. Purtroppo temo che risentano qui sì di qualche esperienza particolare o di orientamenti psicologici o di orientamenti ideologici, ma quello che va messo al centro è il diritto del bambino. Io credo che prevalentemente il diritto del bambino sia ad avere un padre o una madre, per essere educato al maschile e al femminile.
Quindi, secondo te, il bambino ha bisogno di una figura paterna maschile e di una figura materna, femminile,
sì,
molto
chiaro,
ben chiare, molto ben delineate.
Sono state anche dei geni che sono cresciuti in orfanotrofio, che sono cresciuti solo con la madre, solo col padre, ma è una situazione che gli è capitata addosso, non programmata. Per cui credo, ma in ogni caso credo che questo dibattito pacato, magari non gelido, freddo, credo che si intendesse in senso non animoso,
sì.
Ecco. Però è chiaro che qui c'è in gioco la nostra vita, ci sono in gioco i nostri sentimenti, come si fa ad essere gelidi, quasi asettici, un pochino ci sentiamo coinvolti e toccati direttamente, però credo che debba partire dal diritto del bambino, innanzitutto il diritto del bambino.
Grazie Umberto Folena, grazie mille, giornalista e collega di Avvenire che è stato con noi per questo prezioso contributo. Vorrei coinvolgere un quarto ospite, un giurista, Filippo Contarini, buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno Bolzani, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei ci ascolta da Roma, dove lavora per l'Istituto Svizzero, appunto di Roma, e dove è assistente del direttore, quindi un ruolo importante, un'esperienza assolutamente stimolante e significativa. Filippo Contarini, in questo ambito ha sentito le posizioni di chi l'ha preceduta, che cosa lei dice a proposito della libertà sessuale e a proposito anche di come ci si deve, di come ci si deve porre in un dibattito di questo tipo?
Ma guardi, io sono convinto che innanzitutto non bisognerebbe prendere ad esempio in modo eccessivo, come ha detto il deputato Agostoni, che saluto, lo conosco, gli animali. Il discorso è umano ed è un discorso che deve anche essere liberato da tutta questa simbologia sulla famiglia. La famiglia oggi non è più quella di ieri, se ieri era qualcosa di certo. Oggi comunque noi abbiamo davanti una società in cui il rapporto genitori-figli è complesso. Genitori single, plurigenitorialità, omogenitorialità, cioè abbiamo tanti diversi aggregati familiari e da qua bisogna partire, dai fatti. Noi sappiamo che c'è, dal punto di vista giuridico, una decisione minima di apertura nei confronti degli omosessuali, nel senso che c'è questa legge sull'unione domestica registrata che ha cercato di dare dei diritti alle coppie omosessuali. Sono dei diritti però non completamente identici al matrimonio, in particolare dal punto di vista patrimoniale c'è ancora qualcosa da fare, ma soprattutto c'è un articolo che vieta l'adozione. Allora, noi stiamo piano piano andando verso un riconoscimento giuridico di una situazione reale. Ci sono 6.000 coppie omosessuali in Svizzera che educano dei bambini e questa educazione, un'educazione fatta sull'amore, perché è una scelta difficile anche quella di accettare il bambino dell'altro, siccome si tratta sempre di una relazione quasi di patrigno o matrigna, perché il bambino è di uno dei due partner della coppia di solito. Allora, noi sappiamo che questa relazione di amore intensa, reale, poi dopo giuridicamente non è riconosciuta con tutto quello che provoca, non si possono acconsentire le cure, non ci sono le questioni ereditarie, non è riconosciuta, non si può rappresentare il bambino nei negozi giuridici. Questa è una situazione che va pesantemente contro le necessità di famiglie reali. Ripeto, l'omosessualità è una cosa normale e la famiglia omosessuale è anche una cosa normale. Gli studi, guardi, io vedevo giusto un articolo de Le Monde, in Francia si sta discutendo molto su questo argomento, un articolo del 7 febbraio che dice, ma gli studi dicono che le coppie omosessuali che educano bambini normali. E secondo me è da qua che bisogna partire, bisogna riconoscere giuridicamente uno stato normale.
Donatella Zappa, anche lei so che è di fretta perché dovrà lasciarci fra poco perché ha un impegno. Le chiedo, si rende conto comunque che c'è chi difende con molta determinazione la cosiddetta famiglia che io chiamavo tradizionale ed antica, insomma quella di una volta. Ecco, voi come vi ponete di fronte a queste persone che vi guardano un po' così, un po' con scetticismo, timore, un po' perplesse?
Ci poniamo in questo caso non più lucide e freddi, ma ci poniamo con dolore, perché veniamo giudicati a priori, veniamo proibiti di uno stato che abbiamo, quello di genitore, veniamo incasellati, si decide già senza vedere, senza sapere. Da una parte io ho sentito un paragone con gli animali, cioè le persone omosessuali non vogliono possedere bambini da mettere in gabbia e da farci quello che vogliono. Le persone omosessuali chiedono che sia riconosciuta la genitorialità dei loro figli, che sia protetto il loro figlio o il figlio del partner. Quindi non è una questione di possesso, chiedono il riconoscimento, come dice l'interlocutore di prima, di famiglie che ci sono, che esistono, che amano i loro figli, che commettono gli stessi sbagli delle persone eterosessuali, non siamo né migliori né peggiori. Sento anche parole pesanti, il papà e la mamma, ma Dio mio, ma la famiglia è cambiata in questi ultimi anni, il modello papà-mamma non lo fanno neanche più nei telefilm, esistono famiglie diverse, stiamo cambiando, siamo molto cambiati, come dicevamo prima, esistono molteplici modelli di famiglia, la famiglia omosessuale è una di queste, che deve poter vivere, esistere, allevare i propri figli o il figlio dei partner in tutta serenità con i diritti di cui beneficiano tutte le altre persone. Noi non rivendichiamo diritti diversi, noi rivendichiamo il fatto di poter difendere e proteggere la nostra famiglia, che è una famiglia diversa, ma diverse come tutti i modelli di famiglia che si stanno sviluppando negli ultimi anni. Quindi io chiedo a queste persone che ci guardano così, chiedo di guardare quello che accade, di guardare che il mondo sta cambiando, che ci sono nuove forme di vita e di coppia e che dobbiamo poter mantenere l'apertura per poter restare poi in un dialogo pacato, intelligente, lucido, laico e rispettoso.
Come quello odierno, prima di congedarla, signora Zappa, la vostra lotta è quindi più che altro culturale, sociale, di mentalità, di cambiamento di mentalità da parte del resto della società, oppure una battaglia, una lotta giuridica, politica, per avere finalmente quei diritti che non avete ancora, secondo voi?
Ma diciamo che la battaglia è fatta di tutti gli aspetti che lei ha citato, è talmente piena di significati. Io credo che, io non ho figli, la difendo da un punto di vista politico, del diritto e giuridico, ma penso che una mamma che ha un proprio figlio e che vive con la sua compagna ha anche degli aspetti più affettivi, più legati alla costruzione della famiglia, quindi ci sono tantissimi aspetti, ma io credo che quello che a me guida è il fatto: uguali diritti per tutti al di là della situazione dell'orientamento sessuale. Poi, se c'è problema, allora che lo Stato intervenga come interviene nelle famiglie eterosessuali, ma che non venga pregiudicato uno stato di fatto e una situazione che c'è solamente per dei pregiudizi, che gli studi non sono degli studi che lasciano desiderare, sono degli studi che sono stati fatti in tutto il mondo, che hanno dimostrato come la coppia omosessuale non è né peggio né meglio, né meno brava, né più brava della famiglia eterosessuale.
Quindi non si tratta di entrare nel merito della qualità della coppia eterosessuale o omosessuale, secondo lei?
No.
Non si tratta di dare dei giudizi.
Abbiamo tutti gli stessi difetti, non è che noi siamo diversi dalle altre persone, abbiamo tutte le stesse difficoltà nel costruire e proteggere le nostre famiglie, abbiamo tutti le stesse difficoltà ad accompagnare i nostri figli in una società che non è così semplice, allo stesso livello.
Signora Donatella Zappa, la promessa era che ci lasciavamo alle 11.30, sono le 11.31, la ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno signora, buona giornata ancora. Ricordo, Donatella Zappa è coordinatrice di Imbarco Immediato, l'associazione gay lesbica della Svizzera italiana. Io vorrei coinvolgere anche il pubblico, che sicuramente ha un'opinione, si è fatto un'opinione, si è fatto un'idea, un parere su quanto stiamo dicendo, sulle coppie gay, quei matrimoni e quelle adozioni che fanno discutere, ma lo stiamo facendo oggi a Mille Voci, direi con molti stimoli, con molta carne al fuoco, come si suole dire in questi casi, ma anche in modo assolutamente civile, rispettoso di tutte le idee. 0848 030707 per chiamarci e per entrare in diretta. Vorrei ricoinvolgere Maurizio Agustoni, il suo esempio animalesco, tra virgolette, Maurizio Agustoni, ha fatto comunque sobbalzare dalla sedia la signora Donatella Zappa.
Ma la premessa era che fosse che era un esempio effettivamente un po' provocatorio. Mi permetto di fare quella che è una precisazione necessaria. Sembra che la questione dell'adozione sia limitata unicamente all'adozione di figli di uno dei due coniugi, e qui effettivamente ci sono già oggi delle situazioni in cui uno dei due partner ha già un figlio e quindi lo lo porta poi, tra virgolette, nella nuova coppia omosessuale. Ecco, in questi casi effettivamente Contarini ha ragione, bisognerebbe prevedere qualche accorgimento giuridico per fare in modo che ci sia comunque la possibilità per uno dei due, anche per l'altro partner, di qualora lo volesse, ad esempio lasciare nominare erede questo bambino, oppure...
Quindi si dovrebbe far qualcosa, lei dice, anche in questo ambito, si potrebbe...
Non in modo generalizzato, ad esempio non si potrebbe istituire un rapporto di genitorialità, perché questo non c'è, il bambino in questione è figlio o del padre o della madre, ma non può diventare figlio anche dell'altro partner. Però, dato che questa è una situazione di fatto, si può immaginare qualche tipo di accorgimento giuridico. Faccio per dire che le rivendicazioni in realtà di avere dei bambini in realtà non sono limitate solo a questi esempi. C'è anche l'adozione classica, che è quella a cui ad esempio le coppie eterosessuali oggi ricorrono quando sono sterili, quindi prendendo in adozione un atto di grande generosità un bambino che non è figlio di nessuno dei due, oppure un altro tema, che è quello della fecondazione assistita. Ecco, qui non c'è di per sé un bambino da salvare, un bambino che è trascurato, che si trova in una situazione di grande prostrazione, che quindi viene aiutato dalla coppia, ma è proprio una creatura che di per sé non esisterebbe, ma che si vuole fare venire al mondo in un contesto che però non è quello naturale. Ecco, sulla procreazione assistita vale la pena di fare anche una riflessione di tipo diverso.
Filippo Contarini, anche lei so che deve scappare, ha impegni. In chiusura vorrei chiederle, il discorso però riguarda in questo caso delle adozioni soprattutto il bambino non può decidere. È giusto che il bambino non può decidere se avere un papà e una mamma, o se avere due papà o due mamme?
Ma guardi, dobbiamo dire, il bambino non decide mai nei suoi primi anni di vita, cioè questo è un discorso un po' complesso, nel senso che bisogna, è sempre all'inizio della vita, il bambino non decide neanche di nascere, è sempre all'inizio della vita la questione di sapere cosa può fare la famiglia per il bene del bambino. In questo senso anche l'adozione di una coppia eterosessuale è stata una cosa molto complessa da ottenere.
E molto laboriosa.
Molto laboriosa.
Non è stato così evidente.
Non è stato così evidente, ma addirittura nella storia del diritto noi sappiamo che sotto l'egida del diritto canonico, cioè quando era la Chiesa che gestiva in Europa tutta la questione familiare, l'adozione era vietata. La Chiesa non la voleva l'adozione. Ci sono voluti secoli per arrivare a un'evoluzione in questo senso. Proprio per quello che diceva prima Augustoni, è una coppia sterile. Come fa? Non è suo il figlio, lo adotta. Questo non entrava in questi canoni della Chiesa e quindi ci sono voluti secoli per ottenerla. Ci sono dei libri di storia del diritto interessanti sull'argomento. E noi adesso stiamo vivendo esattamente la stessa evoluzione. Cioè ci stiamo rendendo conto che il bene del bambino deve proprio essere messo al centro. E qual è la cosa interessante? Che se non vogliamo limitarci all'adozione del bambino del partner, ma vogliamo dire, come io sostengo, tutti i bambini devono poter essere adottati da una coppia omosessuale, dobbiamo basarci sul bene del bambino.
Da una coppia omosessuale registrata, sposata regolarmente?
Sì, secondo me una coppia omosessuale registrata, sposata deve poter adottare un bambino. Ma perché? Perché deve essere il bene del bambino al centro, ed è meglio avere, cioè, un bambino orfano che viene accolto da una famiglia che lo copre di amore, è una cosa positiva, è bellissimo. Questo soprattutto quando gli scienziati ci dicono che i bambini crescono bene, perché non è vero, è una paura, noi non possiamo farci dominare dalle paure, è una paura improntata da una certa tradizione antica, che gli omosessuali non sono capaci ad accudire dei bambini, ma non è così. E anzi, le ricerche sociologiche e psicologiche ci dicono che i bambini crescono bene. E quindi, se è così, perché un orfano non può stare con una coppia di persone che lo ama, che lo educa, che gli insegna a vivere? Questa è una cosa stupenda. E io qua veramente faccio molta fatica a capire chi dice no, meglio che stia orfano.
Quindi lei è per l'adozione da parte delle coppie gay
Omosessuale,
omosessuali
tout
registrate e sposate però regolarmente?
court. Ma guardi, penso qua si entra in un campo ancora più complesso del significato di famiglia.
Ricordiamo, tra l'altro, contarini, che in Svizzera la persona singola può adottare.
La persona singola può adottare, ma vede, il problema è questo, che i genitori hanno sempre la possibilità di avere un rapporto con i figli di patria potestà, si dice. E quindi un genitore solo chiaramente ha tutta questa potestà sul figlio. Quello che secondo me andrebbe ottenuto è che entrambi i genitori, che siano questi eterosessuali o omosessuali, possono avere questi.
L'intera potestà. Filippo
Esatto.
Contarini, giurista, grazie. Buona giornata e buon
Grazie.
lavoro all'Istituto Svizzero di Roma.
Grazie mille a lei, buona giornata a
Auguri,
tutti,
grazie, a
arrivederci.
presto. Andiamo col pubblico che ci sta chiamando e ci sta anche aspettando, e quindi la parola a Maria, buongiorno.
Sì, buongiorno. Innanzitutto mi fa piacere che fate questi programmi così che si comparta un po' questo tema perché è proprio scandente in questo momento. Io direi, io sono contro veramente, perché la natura non è così e non possiamo andare incontro alla natura. E com'è possibile una coppia di uomini, chi è che le dà il seno a questo bambino? Chi è che lo leva? Come le animali? Mai un maschio alimenta un piccolo perché non esiste. E questa gente chiede un diritto che non è possibile, è la società, la famiglia sta andando in tilt completo, la società, adesso vediamo il caos completo a livello mondiale perché questa gente qua vuole cambiare il mondo e questo non esiste, la natura è così sacra e dobbiamo rispettarla e ognuno che ha il suo problema a livello sessuale che si arrangi, che se lo lavori, ci sono mille situazioni per aiutarle. Però non che chiedono alla società che possono essere papà e mamma, una donna o un uomo che non ha niente a che vedere in questo aspetto con la natura, capisci?
Grazie Maria, buona
Sì, buona
giornata.
giornata,
Buongiorno
arrivederci.
Fabio, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, io quello che sto notando, anche analizzando un po' quello che intendo io per famiglia e per matrimonio, è che stiamo usando le stesse parole per dei concetti che ormai si distanziano sempre di più. Forse è giusto che si dovrebbero forse utilizzare due parole diverse, insomma, quello che intendono ad esempio per matrimonio i giovani di adesso è diverso da quello che intendevano per matrimonio io stesso, ma anche dove ci sono dei valori attaccati a
Si
questa
tratta
parola
quindi, secondo lei, di
matrimonio.
aggiornare il lessico?
Sì, però è una cosa che non può fare né il legislatore né lo Stato né. È più una faccenda, diciamo così,
Culturale?
culturale, interiore, di analisi di cosa si intende per famiglia e cosa si intende per matrimonio,
Ecco,
insomma.
partendo dal presupposto che il concetto di famiglia sta comunque cambiando. Fabio, grazie. Buona
Arrivederci.
giornata. Elvira, buongiorno anche a lei.
Elvira o Vera?
Elvira, dica.
Senta, io vorrei ribadire il concetto di laico, perché la signora mi ha un po' spaventata dicendo che il discorso deve essere assolutamente laico, ma se religioso vuol dire, da quello che so io, essere radicati, essere legati alla natura che è poi il divino, ma come facciamo a fare un discorso solo laico? Gli omosessuali sono pure religiosi, ma... Questo mi veramente, ma allora vuol dire naturale, perché sempre il figlio nascerà da un uomo e da una donna, e quello è chiaro. Dopo poi, per carità, non voglio dire, ma
Quindi secondo lei non si può fare un discorso laico, solo
no, ma
laico?
no, ma la religione, anche gli atei credono che non devo credere, capisce cosa
Certo,
intendo?
capisco. Grazie Elvira.
Prego,
Buongiorno.
buongiorno.
Signora Laura, buongiorno anche a lei, benvenuta.
Buongiorno, io volevo dare il mio contributo come mamma e anche come maestra. Io posso osservare che i bambini hanno bisogno di una figura paterna e una materna. E sono proprio questi bambini dove ci sono queste due persone, dove si vedono che prosperano, crescono bene. Io lo so che ci sono delle famiglie eterosessuali che non funzionano. però questo non giustifica il fatto che una coppia omosessuale debba avere dei bambini.
Grazie Laura.
Posso dire un'altra cosa?
Prego.
La natura stessa detta degli ordini. E come è stato già detto, un figlio nasce da una madre e da anche un padre. Grazie.
Buona giornata, grazie a lei. 0848 030707 per i vostri interventi, tutti comunque meritevoli di essere ascoltati. Claudio, buongiorno.
Sì, buongiorno. La mia visione è stata ben rappresentata dal giornalista dell'Avvenire, il quale sostiene che il punto debole della catena resta il bambino. E quindi viene una domanda fondamentale. Tutti dicono la società cambia, la famiglia cambia, ma dove stiamo andando? Stiamo andando verso una società più forte o stiamo andando verso una società più debole? Secondo me non c'è dubbio, stiamo andando verso una società più debole perché sacrifica gli anelli più deboli, in questo caso il diritto fondamentale del bambino. C'è una dichiarazione universale dei diritti del bambino e il primo articolo dice un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre. Ultima osservazione, tutti parlano di sperimentazione, oggi tutti rivendicano una libertà che deve poter sperimentare in tutte le direzioni, ma abbiamo già fatto esperienze negative, per esempio nel campo della droga, ci sono state delle persone che dicevano all'inizio
Non la sentiamo benissimo, Claudio. È un po' disturbata la sua voce. Si parlava di sperimentazione.
Ecco, molti precedentemente sul problema della droga erano su queste posizioni molto liberali. Sperimentiamo, diamo la possibilità di usare le sostanze stupefacenti. E poi dopo 20-30 anni ci si è resi conto dei danni. Noi per esempio effettivamente non sappiamo cosa potrà capitare fra 20 anni di questi bambini che sono stati educati con un modello genitoriale chiaramente e secondo me ingiustamente alternativo.
Sperimentale, grazie Claudio. Buona giornata, io ho parlato di sperimentazione perché nell'introduzione dicevo dell'accentuata tendenza dell'odierna società a sperimentare nuove forme eterogenee di famiglia. Claudio, grazie. Sebastiano, buongiorno.
Ah, sì, buongiorno. Allora, io sono contro e mi spiego.
Mi sente? Dica, sì.
Allora, uno, sti bambini crescendo con le due figure, lesbiche femminile, gay maschile, penso che se ne accorgeranno che in uno delle due manca una figura. Gay, la figura femminile. Lesbiche, la figura maschile. Attenzione, i guai incominciano a scuola, quando vanno all'elementare. Qualcuno poi spara. Tu c'hai due padri, è uno. L'altro dice, tu c'hai due mamme. Mettiti d'accordo. Io capisco, sì, il benessere. Ma non regge, si sta andando contro natura, per me così è la situazione.
Quindi secondo lei potrebbero esserci dei problemi, potrebbero sorgere problemi quando i bambini
questo
vanno a scuola?
Vedremo. Io lo cito adesso.
Grazie
tutto,
Sebastiano.
Che tutto parta, lo vedremo nel corso degli anni, sicuramente nasceranno un sacco di problemi.
Grazie. Buona giornata. Allora, io direi di buttare, di aggiungere un altro valore aggiunto a questa trasmissione, a questa emissione. Poi il pubblico può ancora intervenire sempre allo 0848 030707, ma adesso mi interessa aprire una finestra con la pastora della comunità valdese riformata, evangelica riformata, Anzel. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Buongiorno. Perché coinvolgo questa pastora della comunità valdese evangelica riformata Anzel? Perché ha celebrato la benedizione di una coppia gay recentemente in una chiesa di Milano. Un passo, direi, importante e abbastanza all'avanguardia rispetto alle idee della Chiesa cattolica.
Ho ascoltato con molto interesse chi mi ha preceduto nella vostra trasmissione. Devo dire sì, ovviamente nel contesto culturale, anche politico-sociale italiano, sembra molto all'avanguardia celebrare la benedizione di una coppia gay. In verità non è così all'avanguardia, comunque nella Chiesa Valdese è da tanti anni che si discute, che c'erano già delle prese di posizione ufficiali dal sinodo dell'accoglienza delle coppie omosessuali, della lotta agli stessi diritti, il passo in avanti che si è fatto è che concretamente una comunità ha accolto la richiesta di una coppia concreta di credenti che per il loro progetto di vita insieme chiedevano appunto di essere accolto
benedetti
all'interno della comunità, di chiedere questa benedizione per il loro progetto di vita. Non è stato chiamato matrimonio.
Ecco, so che voi tenete molto a questa cosa, non è un matrimonio gay.
Ma in verità non è che era questa l'importanza, cioè discutere sui termini, piuttosto abbiamo aperto adesso anche una discussione sulle famiglie, cioè, è all'interno di questa discussione che il sinodo scorso ha iniziato, cioè, chiaramente si parla anche da cos'è una famiglia, cosa sono le famiglie diversificate che incontriamo, perché il concetto della famiglia naturale secondo noi non tiene.
Ecco, cioè,
abbiamo talmente tante famiglie,
certo,
che si basano su altro che soltanto sul concetto maschile e femminile, piuttosto sul materno e paterno.
Ecco, però signora Zè, lei ha sentito, adesso qui avete benedetto una coppia gay, in questo caso a Milano, però lei ha sentito i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici che ponevano dei quesiti, degli interrogativi riguardo ai bambini che crescerebbero in modo poco naturale in queste famiglie con due papà e con due mamme.
Ma cosa vuol dire naturale, in verità? Perché comunque le ricerche fino adesso non hanno assolutamente dimostrato che ci siano dei problemi, anzi, in queste famiglie di genitori dello stesso genere. Cioè, non c'è veramente nessuna prova, nessuna ricerca seria che dica che questi bambini o bambine abbiano dei problemi o non siano capaci a conoscere i diversi ruoli, perciò i criteri per una famiglia diciamo
impostata
bene non sono i criteri maschile e femminile, ma piuttosto materno e paterno, e sappiamo benissimo che questo non è legato sempre al sesso.
Quindi lei dice non è legato al sesso e spesso i criteri sono molto soggettivi. Sentiamo
sono
ancora...
molto soggettivi ed è più se in una famiglia c'è veramente l'amore reciproco, il rispetto, l'interesse per il bambino al centro. Sono queste le cose importanti
che contano. Sentiamo ancora il pubblico. Io chiedo veramente agli ascoltatori di essere brevi perché arrivano moltissime telefonate allo 0848 03 07 07. È inevitabile, è un tema che fa discutere, ma è bello che sia così, è giusto anche che sia così. Marco.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Complimenti per il tema.
Grazie.
Io trovo che questo è lo specchio di una società che sta andando allo sfacelo. È una cosa assurda a livello di persona corretta. Anche se uno non può, non deve essere per forza credente, eccetera, ma io trovo veramente che lo Stato sta intervenendo e sta distruggendo le famiglie reali, tante volte non aiutandole, lasciandole in piena difficoltà. E nello stesso tempo vuole aprire una scorciatoia a tutti questi personaggi che credono di poter creare dei bambini con due genitori dello stesso sesso. Io trovo che veramente qua stiamo andando, altro che i poveri romani così che sono decaduti, noi siamo in piena decadenza.
Grazie Marco. Simone, prego. Buongiorno.
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 Io parlo da papà di un bambino piccolo sposato con una moglie, però non trovo giusto il commento che si dica famiglia naturale, perché naturale mi fa ricordare anche un po' magari il mondo animale. E nel mondo animale come l'esempio della persona che ha preso lo zoo, che mi dispiace dirlo, l'ho trovato squallido, non mi è piaciuto. Però in natura gli animali ci sono magari le mamme che allevano i figli degli altri, quindi i cuccioli delle altre mamme, quindi io non vedo cosa ci sia di male in due uomini o due donne che allevano un bambino, cioè non ho mai visto nulla di male, io ho degli amici omosessuali, sia uomini che donne, mio figlio sta benissimo con loro e mi fiderei ad affidare mio figlio, anche se ci sto veramente pensando se mi dovesse succedere qualcosa, dunque non capisco perché imporre una cosa parlando di naturale, mentre in natura questa cosa succede già, ci sono le mamme che si occupano dei cuccioli altrui. Grazie.
Grazie Simone, buona giornata. Manuela, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, io volevo magari far vedere la questione da un punto di vista diverso, cioè il bambino che cresce con due genitori dello stesso sesso in un futuro potrebbe avere delle difficoltà, ma queste difficoltà gli sono magari causate da bambini che nascono e crescono in famiglie con una mamma e un papà nel senso tradizionale, che non viene educato alla tolleranza, che viene educato a vedere queste cose come sbagliate. Forse è il caso, non sarà una cosa adesso possono adottare per cui va tutto bene, sarà un lavoro molto lungo da fare anche su queste coppie cosiddette tradizionali che devono educare i propri figli a capire che l'amore è la parte più importante di una coppia, non è il sesso da cui sono formate le persone, ma è l'amore, così come non conta il colore della pelle, la religione e tante altre cose.
Grazie Manuela, buongiorno. Prego, buongiorno. Chiara, buongiorno anche a lei e benvenuta.
Buongiorno, senta, io volevo solamente dire che anch'io da un altro punto di vista direi di guardare la cosa, perché sempre si guarda pensando solo a un diritto delle coppie gay, ma il diritto del bambino, che sia in quel momento orfano o meno, di avere come genitori un papà e una mamma normali, lo guardiamo, ci pensiamo a questo diritto?
Grazie, buona giornata.
Prego, buongiorno.
Graziella, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, benvenuti a voi, complimenti per la trasmissione. Forse è meglio avere amore, cura con due genitori lesbiche, omosessuali, che essere maltrattati da preti, suore e chi sta sulla strada. Arrivederci.
Grazie, buongiorno. Karim, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno, buongiorno. È il mio intervento molto veloce. Come, cioè, come lo si considera questo, diciamo, questa legalizzazione dal punto di vista psicologico? Perché il Pierre Dacot, il scrittore francese, il psicologo francese, parla chiaro, dice che questi comportamenti sessuali, sia matrimonio gay oppure lesbica, nasce da un problema mentale. Cioè parla chiaro, la psicologia parla chiaro, parla che qui esiste un problema mentale. Perciò non vedo il perché, cioè, questo problema mentale deve essere diffuso a livello così generale. Grazie mille.
Grazie, buongiorno Karim. Allora vorrei chiudere con i nostri due ospiti che abbiamo ancora in linea, Maurizio Gustoni e Anselmo. Maurizio Gustoni, ha sentito questa carrellata di opinioni, che idea si è fatto del paese?
È un tema comunque che fa discutere. È ovvio che una società dove la famiglia classica, tradizionale, va sempre più disgregandosi e fragilizzandosi.
Però c'è chi la vuole difendere, con i denti.
Vengono legittimate alcune, diciamo così, tipi di famiglia o di pretesa famiglia che in realtà tali non sono. Ho solamente due precisazioni su quello che è stato detto. La prima, Contarini, mi spiace che non sia più in linea, la Chiesa Cattolica non è contraria alle adozioni, tanto è vero che proprio nel Catechismo della Chiesa è specificato che chi purtroppo non può avere dei figli, una coppia sterile, anzi è incoraggiato a questo grande gesto d'amore. La seconda, mi si rimprovera che l'esempio dello zoo è stato squallido. Ognuno ha la sua sensibilità, noto solo che la stessa persona che mi rimprovera di squallore pretende di educare i bambini facendo riferimento a quello che succede in specie animali completamente diverse dall'uomo. E la terza, mi aspettavo che arrivasse questa, la solita intemerata contro preti e suore gay e suore pedofili. Forse bisognerebbe ricordare che la maggior parte degli eventi di pedofilia, che è forse il reato più grave e disgustoso che possa essere commesso, avviene purtroppo nelle famiglie. Mi sembra che siano cose che non hanno nessuna pertinenza. Eterosessuali non necessariamente, però in un rapporto eterosessuale.
Ho detto però all'inizio che spesso le posizioni in questo dibattito sono radicali, assolute ed estreme.
Mi è piaciuto che nel finale ci siano state alcune sbavature, ma credo che comunque in generale l'argomentazione sia stata cauta, moderata, pacata, e mi è piaciuto che tutti abbiano comunque, da una posizione o dall'altra, evidenziato come la cosa più importante sia
l'amore,
l'amore e il bene dei bambini.
Crescere in modo sano ed equilibrato,
Io credo che proprio
nel migliore dei modi.
L'equilibrio che ci suggerisce la natura, perché io credo che non a caso un bambino può nascere solo da una mamma e da un papà, e genitori vuol dire viene da generare. Quindi io proprio per il diritto dei bambini a crescere da un papà e con una mamma, spero che questo tema venga sempre trattato in quest'ottica e non solo in quella di un preteso diritto di una persona omosessuale o eterosessuale ad avere un bambino.
Il possesso.
Perché non c'è nessun diritto ad avere un bambino, c'è un diritto dei bambini ad essere voluti bene da un papà e da una mamma.
Ansel, la chiusura a lei. Ci sono ancora persone che dicono: ah, gli omosessuali hanno i problemi, devono risolverseli loro. Lo abbiamo sentito.
Sì, questo purtroppo anche nell'ambito cristiano fondamentalista viene ripetuto, ci sono dei seminari per guarire i gay anche con la preghiera. Questo è abbastanza tremendo perché ormai sappiamo che la maggior parte dei psicologi sostiene che non è una malattia, cioè non è una perversione essere gay o lesbiche. Questo è da ribadire anche quando parliamo di natura. Perciò nella natura troviamo delle persone omosessuali, perciò teniamone conto. E poi sono d'accordo comunque che l'interesse del bambino, della bambina deve essere al centro, ma lì appunto guardiamo anche le cosiddette famiglie normali, cioè le violenze, gli abusi succedono là. Perciò secondo me più di concentrare, fissarsi sulle coppie gay o lesbiche, guardiamo la famiglia in generale e riapriamo una discussione ma aperta, non nascondendo i problemi della famiglia, perché non è che adesso
su tutte le famiglie,
perché non è vero che adesso soltanto i bambini rischiano di diventare merce, cioè, c'è un mercato delle adozioni.
Certo, pericoloso e inquietante.
Guardiamo questo e denunciamo già ora.
Grazie mille. Grazie mille alla pastora della comunità valdese evangelica riformata Ansel, grazie mille a tutti gli ospiti che sono stati con noi, ottimi i loro contributi, davvero preziosi e importanti, grazie anche al pubblico che ha partecipato a questa trasmissione sulle coppie gay e omosessuali, quei matrimoni e quelle adozioni che fanno discutere. Noi oggi abbiamo così lanciato qualche spunto, credo meritevole di essere ulteriormente approfondito e ulteriormente dibattuto. A tutti voi buona continuazione di giornate di ascolto sulla Rete 1 da Antonio Bolzani e a risentirci presto.